Allora, dicevo che non mi sono mai arreso perché ho sempre ritenuto che l'unico medico importante che abbiamo e che è sempre a nostra disposizione sia la forza di reazione. Senza la forza di reazione non valiamo assolutamente nulla. La forza di reazione è il nostro maggiore medico e risiede nella nostra mente. È quella che, addestrata, finalizzata, motivata, può aiutarci e portarci in un paradiso, che significa in antico indoario un giardino fiorito, oppure ci può portare all'inferno, cioè un posto che sta in basso, pieno di fuoco. Tutte e due cose naturalmente non esistono che nella nostra mente, però rendono bene la nostra idea. Ora io ho riflettuto su chi veramente siamo, cioè che cosa siamo, che cosa non siamo. Il grande poeta greco Pindaro diceva «Epimeroita estin», dice «Effimeri noi siamo, no? Che cosa siamo, che cosa non siamo, sogno di un'ombra è l'uomo». In effetti noi siamo un sogno, ma non un sogno di un'ombra. Noi viviamo in una situazione onirica in cui tutto è veramente espressione della nostra mente. Però ci sono alcune cose nel mondo cosiddetto reale, quello che noi percepiamo per reale, ma non è assolutamente reale, come tante volte abbiamo dimostrato. Ci sono tante cose in questo mondo reale che noi chiameremo più propriamente mondo convenzionale che lasciano perplessi. Ora, voi sapete che è un mondo abbastanza strano, comunque non è quel luogo di bellezza senza pari, o di pace, o di fraternità, o di solidarietà che si vuole spacciare. La realtà è che in linea di massima, senza un addestramento mentale, aveva ragione Hobbes, siamo homo homini lupus, ogni uomo è lupo per un altro uomo. E ho pensato a questo vedendo una trasmissione molto interessante sui dinosauri. Questi terribili sauri, come dice il loro nome, erano all'apice della catena alimentare. Che cosa significa? Che potevano mangiare tutto quello che volevano, quanto ne volevano, perché gli altri esseri che vivevano in questo pianeta erano il loro pasto. Noi siamo allo stesso modo. Noi che ci vantiamo tanto di essere esseri umani, evoluti e tutto il resto, siamo attualmente all'apice della catena alimentare. Naturalmente per far questo bisogna essere molto violenti, bisogna essere degli assassini, bisogna essere dei distruttori, bisogna essere delle persone che sacrificano gli altri animali di questo mondo. E quelli che non mangiamo, non li mangiamo solo perché non ci piace la loro carne, non ci piace il loro sapore, ma se no deprederemo tutto questo mondo. Perciò quell'immagine edulcorata di noi, meravigliose creature angeliche, è un frutto solo di menti che non sono, che non vedono più in là del loro naso, perché noi abbiamo massacrato tutto quello che abbiamo incontrato, distrutto tutto quello che abbiamo incontrato. Siamo dei costruttori egotici per quello che ci fa piacere, ma voglio dire, siamo capaci di uccidere gli altri esseri umani perché sono di colore diverso, di religione diversa, di idee diverse, qualunque cosa sia. Ma io ho individuato quattro cose fondamentali che costituiscono il problema, che non solo noi naturalmente, ma tutti gli esseri che vivono in questo pianeta hanno, solo che noi siamo i più forti, sin quando ovviamente gli altri non impareranno ad essere più forti di noi, e forse un'altra specie che ci sostituirà, piano piano sarà più forte di noi e approfitterà di questo e magari ci mangerà cotti al forno o uccisi con un colpo di pistola alla tempia, come facciamo con i bovini o con quei belli agnellini che vediamo nelle pubblicità per Natale. Insomma, siamo, quando non siamo addestrati, squali, non siamo certamente cigni. E io ho individuato però, nel mio studio sul cervello, che grazie al grande atteggiamento compassionevole di Angela sto conducendo, perché certamente avere me come dettatore, non dittatore, ma dettatore, e tra l'altro il dettatore cieco non è un piacere, non è un piacere, è un'esperienza al limite dell'allucinazione. Però ho individuato quattro cose sulle quali mi vorrei soffermare, e che costituiscono poi quello che rende non la nostra specie, come molti credono, quando senti i telegiornali, i filmati, le inchieste, siamo all'apice della catena alimentare, siamo all'apice del potere. Ma chi? Chi? Solo pochissime persone lo sono. Facendo l'azione più tipica che fanno gli animali, compresi noi, che oltre ad essere animali, talvolta siamo bestie. Deprediamo tutto quello che c'è in questo pianeta, compreso gli altri. Perciò non è che siamo all'apice della catena alimentare. C'è chi è all'apice della catena alimentare e mangia quello che vuole e distrugge questo mondo come vuole. Ma gli altri non sono affatto all'apice della catena, anzi, sono al di sotto molte volte degli stessi animali che vengono sacrificati e muoiono addirittura di fame. Abbiamo un numero straripante di persone, circa 40.000 persone al giorno, che muoiono per denutrizione o per fame. Non è una cosa che fa tanto. Il nostro amato presidente Donald Trump sarà diventato un quadrato, tanto è largo e grasso, però c'è gente che invece non è affatto così, voglio dire, c'è gente che soffre fame, disperazione e privazione. Io ho individuato quattro cose, essenzialmente. Fin dei conti ci sono tante parole che si leggono nei nostri testi, nei trattati, il dubbio, la pigrizia, la motivazione, l'energia, tante cose, però ho individuato quattro cose che sono al succo delle cose di questo mondo e che, poi vi dico, un personaggio terribile metteva lui stesso all'apice di tutto, eccetto una. Allora, la prima cosa è, naturalmente, di queste quattro, il potere. Il potere. Poi vedremo che cos'è. La seconda cosa è il sesso. La terza cosa è, naturalmente, il cibo. E naturalmente, in questa ottica, naturalmente, il denaro, che naturalmente è un'espressione sia di tutte le altre cose. Perciò potere, sesso, Danaro è cibo. Ricordo che un'intercettazione fatta dai carabinieri, un personaggio che è a capo della mafia, anche se naturalmente ancora non si sa per quanto detenuto in un carcere di massima sicurezza, Totò Riina, diceva nel suo siciliano, no? Dice: il potere, i fimmini, i piccioli sono cose che danno alla testa. In effetti aveva individuato perfettamente nel potere, nel sesso, lo diceva i fimmini, ma c'è anche adesso con le manager femminili che abbiamo anche l'aspetto opposto del problema, e i piccioli, cioè i soldi. Dimenticava il cibo, che è una fonte molto importante, ma il cibo viene assicurato a chi? A chi ha il potere? A chi ha il potere? Nel senso che il cibo non è assicurato a tutti, non tutti possono mangiare quello che vogliono e come vogliono mangiarlo. Il cibo è assicurato soltanto a poche persone che se lo possono permettere. Alla maggior parte degli altri non viene dato un cibo buono, ma viene dato un cibo di scarto. La maggior parte degli esseri umani in questo pianeta mangia cibo di scarsa qualità, junk food, cibo spazzatura, un cibo inquinato, un cibo riciclato, un cibo stantio, mentre diciamo un'elite che chiameremo maschi alfa o femmine alfa naturalmente, possono mangiare quello che vogliono. Sono rimasto impressionato per dire, ho visto un servizio sulla taccagneria e ho visto ad esempio che, non so, Jennifer Lopez non ha lasciato la mancia. Voi direte, vabbè, qui c'è anche tanta gente che non lascia la mancia, ma in America la mancia fa parte di un compenso obbligatorio che si deve dare ai camerieri. Però, e poi c'era un altro che è un essere, credo che abbia un background schizofrenico, perché mette nei suoi contratti che non vuole essere guardato negli occhi, che è tipico di questo tipo di personalità, che è Tom Cruise, che ha lasciato $5. Ma non è questo che mi ha colpito. Mi ha colpito che erano due persone e una ha speso $485, ormai l'euro e il dollaro praticamente si equivalgono, e una ha speso $395. Ovviamente per queste cifre bisogna poter accedere a un cibo che la maggior parte delle persone non si può permettere. Naturalmente questo vuol dire i vini migliori, i champagne migliori, tutti quei cibi, insomma, che nell'immaginario costituiscono l'idea di essere ricchi. Ma nel contempo non solo quei cibi, ma anche cibi comunque che sono coltivati in maniera biologica, che sono cibi freschi, che sono cibi di alta qualità, cibi di qualità conservati in ambiente protetto e compagnia bella. Mentre gli altri, che gliene importa a quelli che hanno il potere degli altri? Non gliene importa niente. Di conseguenza mangiano quello che vogliono, inquinano per quello che vogliono. Voi pensate che una nazione, diciamo ricca, per la più parte ricca, come l'America, produce ogni anno scarti di cibo, che non sono scarti, ma che potrebbero essere ampiamente riciclati, con i quali si potrebbe sfamare l'intera Africa. Perciò esiste una enorme discrepanza, un'enorme ingiustizia sociale, una mancanza assoluta di ogni cosa, e naturalmente ci sono le religioni che poi dicono: ma tu soffri in questo mondo, ma in questo mondo che importa se soffri, tanto c'è in futuro il paradiso, forse il futuro c'è la luce, il futuro c'è tutto questo. Questa cosa non funziona così, non può funzionare così. Noi possiamo aspirare a tutti i paradisi possibili e immaginabili, alla luce di Dio, alla luce del Buddha, però nel contempo direi che è importante far passare il messaggio che almeno nel mondo convenzionale dobbiamo sollevare la testa, dobbiamo avere una forza di reazione in maniera che il cibo sia equamente distribuito. Voi sapete che ci sono, lo so che questo forse deborda un po' dalle lezioni che siete soliti sentire, ma c'è la Monsanto, per dire, che è una multinazionale che fornisce ai contadini degli altri paesi un cibo, dei semi che sono geneticamente modificati e che si autoeliminano, si chiama apoptosi questo fenomeno, dopo 2 anni. Perciò se tu non rinnovi il contratto, quei semi che ti hanno dato per coltivare quei pomodori vanno a finire male. Perciò tu non mangerai più pomodori e puoi morire di fame, ma che ne importa nulla? Tanto loro hanno le armi per difendere il loro potere. Perché questo è il grande problema. Noi abbiamo delle persone violente che governano questo mondo, la cui forza e il potere è mantenuto dalle armi, è mantenuto dagli eserciti, è mantenuto da coloro che posseggono tutte queste cose. Non è vero che sia per fare la difesa nazionale o altro, la maggior parte è a scopo interno, di controllo interno. Ormai guerre internazionali con militari sul campo possiamo farlo contro quelli terroristi dell'ISIS o altro, ma gli altri cosa vuoi combattere sul campo? Ormai hai armamentario di missili, di caccia a bombardieri e cose varie che rendono inutile una forza così elevata, ma non è così inutile usata a livello di controllo interno. E cosa vogliono controllare? Vogliono mantenere il loro potere. Non vogliono fare mai leggi contro di loro. Hanno specchietti per l'allodole di movimenti populisti che sono comandati da persone che hanno yacht, che hanno ville stramiliardarie e compagnia bella, e con questo riescono a patteggiare col potere. Cioè ci sono insomma una serie di situazioni per cui il potere viene esercitato da grosse logge che confluiscono fra loro, internazionali in tutto il mondo, e che attraverso questo fanno leggere chi vogliono loro, fanno fare le leggi che vogliono loro, e il popolo crede di poter gestire lui il potere, cioè solo per avere possibilità di votare crede lui che ha potuto esercitare il suo potere. Non ha esercitato nulla, niente di niente, non può nemmeno leggere i propri come si chiama, rappresentanti. Per cui praticamente questo potere è un potere enormemente violento, tende a conservare una situazione per cui i mezzi di produzione siano sempre più concentrati in certe mani, in poche mani massimamente, che il cibo venga drenato verso queste persone, agli altri si dà cibo di scarsa qualità o addirittura se non ne hai, peggio per te, non c'è niente da fare, morirai anche di fame, ma chi se ne importa? Perché che ne importi a qualcuno che muore uno di Selarius che magari non ha perso il posto di lavoro? Loro pensano unicamente ai loro guadagni. E quando ci sarà la robotica, ancora più avanzata di quello che c'è, loro penseranno naturalmente a licenziare tutti gli operai che hanno, a gestire anche amministrativamente il potere in maniera diversa, purché abbiano questa sorta di simulacro che poi alla fine non conta niente, perché comunque loro hanno la sfortuna, una grande sfortuna, ma una ce l'hanno, cioè che hanno la stessa bocca e lo stesso anno che abbiamo noi, per cui comunque hanno via d'uscita, cioè 10 aragoste non se le possono mangiare, 10 litri di champagne non se li possono bere, Insomma, in fin dei conti, tutto questo denaro gli serve da simulacro per farsi vedere, comprare tutta una serie di cose inutili, eccetera. Ma voi pensate, ad esempio, ogni giorno che sentite il prezzo del petrolio è basso e tutti spaventati, ma tutti spaventati. Ma dico io, questa fonte è una fonte orrenda, è uno schifo tremendo. Abbiamo già tecnologia all'idrogeno, che se non ci fosse questo potere così malsano avremo auto a idrogeno e avremo auto pulite. Invece questo potere fa sì che ci sia anche ancora l'uso di prodotti fossili, cioè questo esempio la benzina. Ma dico, una volta che dobbiamo usare la benzina, il fatto che sia il petrolio a basso costo o comunque a un costo abbordabile, metti 50 euro, 50 dollari il barile, dovremmo essere contenti. No, non sono contenti. Subito, immediatamente, c'è una caduta della borsa per spaventare la povera gente, eccetera. Ma perché fanno questo? Perché dovete sapere che con quel prezzo tutte queste persone vestite in maniera strana, no? Arabi, arabini o altre cose, comprano i beni di lusso del pianeta. Cioè favoriscono sempre le elite del pianeta che vende i prodotti di lusso. Per fare nome e cognome, l'orologio Rolex, i Cartier, lo champagne da 2.000 euro la bottiglia, gli alberghi di lusso e tutto questo. Se manca questi arabi che vendono il petrolio, è chiaro che crolla tutto il loro sistema. Ora, questo è il mondo convenzionale. Per non parlare poi del sesso, dove loro ad esempio comprano il sesso come comprano gli esseri umani, come comprano qualunque cosa. E c'è gente che per scelta strategica o per disperazione si fa comprare da altri esseri umani. C'è una predazione su questo ambito incredibile. Tutte quelle accuse fatte in campagna elettorale contro quello che adesso è Presidente degli Stati Uniti d'America, erano tutte persone le cui accuse non potevano essere manco lontanamente contestate. E come vedete nessuno ne ha tenuto conto, perché quello che conta più di tutti è il potere e il denaro, ma sempre quello finalizzato a comprare il sesso e il cibo. Ora, questo è il mondo convenzionale che noi ci troviamo davanti agli occhi. Sì, è un mondo illusorio, d'accordo, sono d'accordo. È un mondo che non è la vera natura dei fenomeni, sono d'accordo. Però comunque è il mondo con il quale dobbiamo vivere tutti i giorni, dove ad esempio dobbiamo comprare le loro auto, dobbiamo avere gli incidenti perché loro non fanno le auto come si deve, costruiscono le auto in maniera che inquinino terribilmente e se la cavano con 20 miliardi di dollari, ma sono tutte, è tutto carta, cosa che non conta nulla, non conta nulla. Voi sapete che la più grande illusione è questa del denaro, perché un tempo, nell'Ottocento, si stabiliva un rapporto tra il denaro posseduto e l'oro. Allora, naturalmente, essendoci questo denaro posseduto e l'oro, allora c'era almeno, se non altro, questo simulacro dell'oro, che è un metallo abbastanza raro, e faceva parità con l'oro. Addirittura, mi ricordo, nei vecchi libri di scuola che ho studiato negli anni 50, diceva addirittura il Quintino Sella aveva fatto a un certo punto talmente riforme che la nostra lira faceva agio sull'oro, no? Vale a dire, valeva più la lira dell'oro. Invece, ovviamente, a Fort Knox non c'è entrato più nessuno e non c'è manco un grammo d'oro, non c'è più nulla. Hanno montagne di dollari che non sono basate su nulla, sono pura carta, garantite unicamente da che cosa? Dalla nazione americana. Che cosa garantisce la nazione americana? Nulla, non garantisce nulla. Ha sotto il sedere una cosa che potrebbe farla saltare domani mattina è uno dei 4 supervulcani che esistono nel mondo e che potrebbero farci saltare tutti, ma loro ne hanno uno particolarmente cattivo, che si chiama il vulcano di Yellowstone, quello della bellezza straordinaria, vedete quello nei filmati, no? Quello è un supervulcano che è prossimo ad esplodere, e quando esplode li fa fuori tutti in un baleno, come anche il nostro purtroppo rischia di farci fuori altrettanto. Sapete che abbiamo un supervulcano noi in Italia? Sì. Sapete qual è? No, no. Abbiamo un supervulcano terribile che ci potrebbe far saltare in aria tutti. E si chiama il Campi Flegrei. Flegrei, capito? E poi c'è un'altra a Sumatra che già ci ha fatto fuori 75.000 anni fa, che è il vulcano di Toba, tutti pronti a farsi esplodere. Comunque, tornando a noi, di conseguenza, voglio dire, abbiamo un mondo convenzionale. Io dico, va bene, pratichiamo la dottrina del Buddha, è giusto, e siamo qui per questo, però non lasciamoci attirare dall'idea edulcorata di come facevano gli Arat, che allontanavano da questo mondo convenzionale, si chiudevano in un monastero, pregavano, mantrizzavano in continuazione, meditavano in continuazione e tutto era risolto. No, noi dobbiamo adattare la nostra mente alle cose che non possiamo mutare, ma dobbiamo cambiare le cose che possiamo mutare. Questo sistema iniquo di potere, di cibo, di denaro, eccetera, noi lo possiamo fortemente cambiare, solo se tutti noi contemporaneamente siamo veicoli di consapevolezza con gli altri esseri umani. Per cui, alla fine, possiamo cambiare le cose, perché se anche loro hanno le armi, se loro hanno i controlli, eccetera, alla fine non ci potranno ammazzare tutti. Di conseguenza noi restituiremo alla voce. Ho sentito questo personaggio che faceva il comico stasera parlare agli operai dell'Ilva dicendo: ma che cosa significa democrazia? Che cos'è democrazia? Ecco, io non lo so se uno può parlare così. Democrazia è un termine greco che significa, demos vuol dire popolo in greco e kratia vuol dire potere. Potere del popolo, ma potere di un popolo che era consapevole, tanto è vero che questa democrazia è stata inventata in una città di gente ampiamente consapevole, che era la città di Atene. Quando invece questo modello è arrivato nelle altre città, per dire Sparta, quelli hanno detto: alt, ma qui non siamo tutti consapevoli, sono io consapevole e gli altri non sono consapevoli. Perciò non vale one head, one vote, una testa, un voto. No, facciamo un sistema diverso, facciamo un sistema di grandi elettori, per cui il popolo bue vota manipolato, però chi vota? Vota per eleggere dei grandi elettori, per cui sono poi loro che eleggono il maschio alfa, il capo. E che il modello che si chiama democrazia spartana, ma non è una democrazia, è una chiavica terribile, è stato adottato dall'America, dove chi ha più voti non conta niente, tanto chi viene eletto è quello che è in base ai grandi elettori. Perciò sono loro che di fatto eleggono, no? È un potere mantenuto in una maniera anomala. Ma naturalmente tutti se ne infischiano e lasciano passare le cose. Noi, mentre dobbiamo continuare a praticare la meditazione, a praticare la visualizzazione, a ripetere i mantra e compagnia bella, non dobbiamo pensare di essere nascosti dentro un monastero o in una stanza dove ci riuniamo come la carboneria o una setta. No, noi dobbiamo essere veicolo di un reale cambiamento di questo mondo. Perché anche il mondo convenzionale, sebbene illusorio, nel senso che muta in continuazione, è impermanente, è naturalmente interdipendente, per cui naturalmente non ha un'essenza propria, ma non conta nulla, ma è il mondo nel quale noi viviamo. Perciò non è perché noi viviamo in un mondo convenzionale e invece aspiriamo alla verità assoluta, alla meditazione, alla visualizzazione, non è che non vogliamo cambiare le condizioni in cui si costruiscono le auto, non vogliamo cambiare l'inquinamento che i tubi scappamento producono, non è che non vogliamo cambiare questo schifo di casermoni che abbiamo, o non è che non vogliamo costruire giardini. Vogliamo fare anche questo, ed è questo che io volevo dire stasera, forse non l'ho detto bene, ma vorrei che noi, piccoli noi, che non siamo poco, siamo nulla, però fossimo veicolo di questa così consapevolezza che venisse trasmessa di persona in persona, che attraverso queste quattro voci, potere, sesso, denaro e cibo, loro ci tengono assolutamente sotto il loro potere, gestendo un potere quando assolutamente non hanno nessun tipo di cosa per averlo. E noi che dice, ma se sono lì vuol dire che hanno un karma positivo? Non è vero assolutamente, perché questo si deve vedere a livello della loro sfera mentale. Solo lì si vede se il karma è positivo. Se no, a un certo punto un malavitoso capomafia che ha messo da parte 20 miliardi di euro ha un karma positivo, perché io invece non riesco a stento ad arrivare alla fine del mese. Non è così assolutamente. Conta il suo spazio mentale. Perciò uno è presidente degli Stati Uniti e non può vedere più là del suo naso. Però noi possiamo cambiare le cose. Noi possiamo cambiare le cose. Se a un certo punto esistono degli stati canaglia che finanziano il terrorismo, voglio dire, noi possiamo cambiare le cose, perché possiamo affamare questo Stato non comprandogli le merci. E questo Stato non finanzierà più nessuno, perché non ha la possibilità delle merci. Ma se io sospetto che c'è uno Stato nel Golfo Persico, va bene, che si chiama Qatar, va bene, e che ci sono prove molteplici che finanzi il terrorismo, e nel contempo voglio che mi acquisti Meridiana, voglio che mi faccia Matelolbia, apro spazi dovunque, li faccio acquistare la Costa Smeralda, li metto una base, l'unica base che ci sia nel Golfo di Oman, di 10.000 marines americani, e beh, chiaramente magari dico che voglio combattere il terrorismo, però non c'è qualcosa che non torna, c'è qualcosa che non torna. Allora, vediamo le cose come sono, cerchiamo di uscire da questo tunnel che ci tiene tutti avvinghiati in una posizione di sottomissione a questo potere malefico, perché il potere poi non è così terribile, perché il potere più grande di tutti è la morte, anche loro hanno paura della morte, capito? Hanno paura della morte, per cui naturalmente non sono così sicuri, così pieni di sicurezze come vogliono sembrare, capito? Non sono così sicuri. Io una volta, adesso questo è un ricordo ridicolo, no? C'era una riunione a Napoli e avevamo un governo di centrodestra con a capo un personaggio che si è fatto impiantare i capelli e che si chiama Silvio Berlusconi. Questo personaggio era tutto vestito in perfetta mise, perché anche quello è un modo di esercitare il potere, no? Farsi vedere che io posso avere degli abiti che tu non puoi avere. Tu sei vestito da povero cretino, io invece, sai, mi posso permettere gli abiti migliori. Comunque era lì, e io che avevo la vista buona, invece adesso sono cieco praticamente, e mi ero avvicinato al televisore per vedere le facce di questi, per esercitare quello che io ho sempre fatto, la fisionomica, no? Cioè che la diagnosi sulla movimenti del viso, sulla mutilità di certi muscoli, per sapere lo stato mentale di una persona, no? Io ho visto che tutti sudavano. Accidenti, ho detto. Allora, anche il potere suda. Magari è una banalità, però il potere suda. Il potere ha paura. Il potere ha paura. E allora questa paura, voglio dire, potrebbe indurre un cambiamento. Un cambiamento. E potrebbe però, anche da parte nostra, far sì che siamo noi il veicolo di cambiamento. Capito? Però, concludo, c'è un grande pericolo. Se uno vuole cambiare il potere, diventando esso stesso una persona di potere, sappia che il potere che cambierà lui. Non è assolutamente lui che cambierà il potere. Ci sono esperienze molteplici nella storia umana. E questo dipende dal fatto che il nostro cervello modifica le sue reti neurali in rapporto allo stato gerarchico, si chiama, gerarchico, che riesce a raggiungere. Abbiamo posture del corpo diverse, gesti diversi, movimenti delle labbra diversi, e perciò, diciamo, uno deve sapere che se una persona entra nel sistema sperando di essere lui, entrando nel sistema e cambiare il sistema, ad esempio questi populisti, supponiamo, io sono certo, non so se sarò vivo quando questo accadrà, ma voi sarete vivi, e vedrete che io avevo ragione, sarà il potere a cambiare loro, non loro a cambiare il potere, come fare il potere. Capito? Cioè, è come non so, come è avvenuto, diciamo, in una religione che ha cominciato in una maniera assolutamente straordinaria, il cristianesimo, per dire, che era una religione di poveri, auspicava così, la distruzione del potere come era rappresentato, l'abolizione della schiavitù, l'abolizione del denaro, e voi sapete com'è finita, no? Sono diventati le persone più di potere che esistono. Perciò non è loro che hanno cambiato quel potere, sono diventati loro stessi il potere. E finisco con una cosa piccola, mi ha fatto ridere perché parlando, un Papa aveva detto, dice, noi da questo punto di luce, irraggiamo tutto il mondo, no? Ecco, quello non è un punto di luce. Magari irraggeranno tutto il mondo, e mi inchino davanti a questo, però non è un punto di luce, perché si chiama Vaticano, perché era la sede del cimitero etrusco, dedicato alla dea della morte etrusca, che era Vatica, da cui il nome Vaticano, colle della dea Vatica, per cui comunque è un punto oscuro, un punto di morte, non è quel punto di luce che sembra. Ogni cosa non è quello che appare. Domande? Non è stata la lezione che vi aspettavate, lo capisco, però sono rimasto esterrefatto davanti al fatto che noi corriamo il rischio. Mi ricordo di aver visto un film di cui adesso purtroppo non ricordo il nome, ma un film girato a Rangoon in Birmania, dove c'era a un certo punto in mezzo alla guerriglia, a questo potere violento che c'era, c'erano dei monaci dentro un tempio che continuavano a pregare, a dare mantra, e c'era questa signora piena di paura con i figli, che era piena di dolore per le cose che stavano accadendo, diceva, vabbè, certo, loro si sono liberati da questo mondo, ma a che prezzo? al prezzo di allontanarsi da esso. Ecco, non credo che questo fosse il messaggio del nostro maestro Siddhartha Gautama, che invece volle essere una parte di questo mondo, volle lottare per cambiare le cose, perché voi dovete sapere una cosa importantissima, che ad esempio ci fu una larghissima discussione per dire: ammettiamo le donne, non ammettiamo le donne? La maggior parte non voleva le donne, perché erano ritenute Untermenschen, cioè dei sottospecie di esseri umani, gente che non contava nulla. E invece il maestro volle, ed è un grande merito suo, perché in quel background culturale non era facile, che le donne fossero ammesse e che non ci fosse distinzione. Per cui lui volle lottare in questo mondo, volle cambiare le cose di questo mondo. Noi non dobbiamo raccoglierci in un tempio, in una piccola stanza, in una piccola dimensione e continuare a pregare, a meditare, a recitare mantra. Dobbiamo fare questo, ma nel contempo essere volano di cambiamenti reali della nostra società, perché ci sia veramente un cambiamento reale che porti a una situazione di pace in questo mondo. Ma sia chiaro che chiunque vuole la pace, si riempiono tutti la bocca con questa parola, deve sapere che questa parola ha un senso solo se c'è giustizia, e non c'è pace se non c'è giustizia. E giustizia significa in latino uniquique sum, a ciascuno il suo. Qui la maggior parte di noi non ha nemmeno una briciola, non ha una briciola di quello che ci sono. Abbiamo 7 miliardi di persone e ci sono solo 4.000 persone che detengono tutto il potere di questo mondo. 4.000, capito? 4.000. Ma siamo matti, siamo completamente matti. 4.000. Poi ce ne saranno tanti altri che sono sotto schiavi di loro, ma non cambia nulla. Capito? È terribile questa cosa. Dobbiamo non perdere coraggio. Addirittura ero così incavolato che quando ho visualizzato questa lezione che vi dovevo fare, ho citato quello che mia madre diceva di non perdere coraggio, no? E ho detto ferrire nicht demut, che vuol dire non perdere coraggio, ma l'ho italianizzato, perché in tedesco vero si dice nicht demut verlieren, capito? Perché il verbo si mette sempre alla fine. Pensate che ero tanto incavolato che ho distrutto la grammatica tedesca, e non è poco per me. Va bene, non so, vi auguro buonanotte, non so se sia, però,
Dopo tutte queste cose non saranno solo i figli.
Come? A voce alta, per favore, che no.
Dopo questa lezione, non mi pare che sarà un sonno sereno.
Però bisogna capire che abbiamo molti problemi, e la prima cosa che ci troviamo è quello di aiutare noi stessi e gli altri a risolvere i problemi. Però, poiché vedi tutte queste cose che accadono, bisogna anche vedere quali sono le cause, con cause e condizioni che li producono. Capito? Non basta vedere il terrorismo, bisogna vedere cosa produce il terrorismo. Non basta pensare alle persone che fanno del male o sono malvagi, bisogna vedere che cosa produce la malvagità. Cosa produce la malvagità? E credetemi, sebbene possa non essere creduto, l'ineguaglianza sociale è una delle basi di tutto questo. Di tutto questo. Certo, non è che si deve fare come fanno queste persone, ci mancherebbe. Però, ripeto, se ci fosse giustizia sociale, se ci fosse una situazione in cui gli esseri umani fossero aperti gli uni verso gli altri, non ci fossero discriminazioni e non ci fosse questo stato veramente di, voi andate a Parigi, vi può costare anche 10 euro se voi prendete il biglietto con Ryanair, magari siete fortunati. Voi andate a Parigi, anche solo per un giorno, può costarvi anche 20 euro, poi magari ci vorranno altri 15 euro per il pullman, per il centro di Parigi. Voi andate al centro di Parigi e vedete che c'è qualunque cosa. Poi spostatevi, anche solo con la metropolitana, e andate oltre Saint-Denis e vedete che cosa c'è. Allora potrete capire forse quanto in quella disuguaglianza, in quella sorta di riserva indiana, no? Può nascere in certe menti malate l'idea delle stragi, l'idea della distruzione, l'idea di questo. Perché non è questione, vi assicuro, guardate, ho meditato lungamente, sono allievo dei Lama Tibetani ed è l'unica cosa alla quale veramente tengo. Però credetemi una cosa, non è il problema della radicalizzazione, è il problema dell'emarginazione che poi, in menti non stabili, porta alla radicalizzazione come risposta all'emarginazione. Ma se non ci fosse l'emarginazione, non ci sarebbe un terreno coltivabile per la radicalizzazione. E questo è il problema. Capito? È facile, è facilissimo avere una persona disponibile in condizioni di estrema difficoltà. Diceva Ludwig Feuerbach, non ci sono pensieri nella testa o sentimenti nel cuore quando lo stomaco è vuoto. Perciò in quella condizione, e vedi, vai al centro di Londra e vedi ogni sorta di bellezza, gente che va in locali dove un bicchiere di whisky, un bicchiere, vi dico, non mica una cosa, un bicchiere di whisky, vi faccio anche il nome, un Grand Grand di 50 anni, viene venduto in double, cioè un whisky doppio si dice, no? 2.400 euro. Ma si può accettare che ci siano posti dell'East Londra dove non c'è nemmeno da mangiare? E non sono bugie. Credetemi, nessuno più di me è contrario alla violenza, a ogni sorta di pensiero che riguardi anche il minimo pensare alla violenza. Però io cerco di essere presente a me stesso e seguire sempre la voce del mio maestro, il Siddhartha Gautama, il quale diceva che ogni effetto ha cause, con cause e condizioni che lo producono, e non posso distruggere l'effetto senza distruggere cause, con cause e condizioni che lo producono. Per quanto doloroso sia, è il modello di società a cui abbiamo pensato, il modello di società che abbiamo voluto. Il fatto che ho assistito personalmente, proprio con questo concludo, mi trovavo in viaggio di nozze a Parigi. Stavo mangiando in un ristorante da viaggio di nozze praticamente, e c'era una grande vetrata che dava sul Palais Royal, cioè nel vecchio palazzo reale del re di Francia, e si è avvicinato dietro la vetrata un barbone che non stava facendo assolutamente nulla, stava solo guardando tutti noi che mangiavamo un sacco di cose. Io ho visto questa scena, mi sono alzato e ho preso alcune cose che c'erano e per portargliele. In quel momento sono arrivati tre poliziotti che l'hanno massacrato, ammanettato e portato via, perché aveva osato disturbare il pasto dei signori. Ma si può vivere in questo mondo?
Ma, maestro, qual è per lei lo scrittore, il pensatore che meglio ha analizzato il potere, l'essenza del potere?
Beh, ce ne sono tantissimi, voglio dire, ce ne sono tantissimi.
Ma quello che è uno del suo cuore, diciamo.
Beh, nel mio cuore quello che ha analizzato meglio il potere era naturalmente una persona che forse non è stata capita, che era Engels, ma poi le sue idee hanno portato a un potere ancora più terribile, ma ci sono poteri basati sul male, per dire, no? Tipo il nazismo. C'è una scrittrice che potreste leggere, una scrittrice ebrea, se vale qualcosa questo nome, si chiama Hannah Arendt, che ha scritto La banalità del male. Ecco, lì spiega come un potere può nascere anche dalla malvagità. Quella è dentro di noi, quella dobbiamo combattere fortemente. Ma è sotto gli occhi di tutti, voglio dire, questa situazione di disuguaglianza incredibile. Vogliamo vivere sereni nelle nostre case, però in maniera che gli altri non abbiano niente. Abbiamo depredato dovunque nel mondo, e vogliamo conservare il nostro stato di privilegio. Tutto, anche quelli che guadagnano poche lire vogliono essere privilegiati in confronto di quelli che non hanno niente. È proprio una questione di... legata al nostro essere stati animali nella foresta. Ma quello che è peggio, che nonostante le apparenze, nella più parte delle volte lo siamo ancora. Ripenso a una sola frase detta dalla una signora, moglie di uno degli agenti della scorta di Falcone, un magistrato che voi sapete è stato fatto saltare in aria dalla mafia 25 anni fa, quando ha saputo che la Corte di Cassazione italiana ha scritto in una ordinanza che bisogna assicurare a tutti i detenuti una morte dignitosa. Naturalmente questo principio è in sé valido, voglio dire. E io non avevo ben visto cosa si nascondesse dietro questo, quando ho sentito questa signora, di un aspetto molto dignitoso, che dice, come la stessa che lui ha assicurato alle persone che ha fatto uccidere. Come vedete, rimaniamo delle belve nella foresta. Dobbiamo coltivare la compassione, ma per coltivare la compassione dobbiamo prima impegnarci nel mondo convenzionale. Quando vediamo il mondo convenzionale in un certo modo, naturalmente la nostra mente è piena di dubbi, è piena di incertezze, è piena di rabbia, è piena di paure, ma noi possiamo superare tutto questo perché abbiamo una grande bussola che è la nostra intelligenza emotiva, che permette di superare grandi cose. Dobbiamo lottare, non arrenderci, avere coraggio. Però per far questo non dobbiamo chiuderci in una grotta o in un monastero o leggendo un libro a meditare, a visualizzare. Dobbiamo far questo, ma nel contempo impegnarci realmente in questo mondo. Perciò il mio ultimo pensiero va a un monaco vissuto circa 1500 anni fa. Io ho visto anche la sua casa a Norcia, Benedetto da Norcia, il quale imponeva ai monaci del suo ordine una sola regola di base. In latino si dice ora et labora, cioè prega e lavora. Io dico medita e impegnati. Buonanotte.